Dal Vangelo di Luca. Gesù raccontò una parabola per insegnare ai discepoli che bisogna pregare sempre, senza stancarsi mai. Disse: c'era in città un giudice che non rispettava nessuno, né Dio né gli uomini. Nella stessa città viveva anche una vedova. Essa andava sempre da quel giudice e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo il giudice non volle intervenire, ma alla fine pensò: di Dio non me ne importa niente e degli uomini non me ne curo. Tuttavia farò giustizia a questa vedova, perché mi dà ai nervi, così non verrà più a stancarmi con le sue richieste. Poi il Signore continuò: fate bene attenzione a ciò che ha detto quel giudice ingiusto. Se fa così lui, volete che Dio non faccia giustizia ai suoi figli che lo invocano giorno e notte? Tarderà ad aiutarli? Vi assicuro che Dio farà loro giustizia, e molto presto. Ma quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora fede sulla terra?
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Abbiamo ascoltato la parabola del giudice iniquo. È una parabola che solo il Vangelo di Luca la riporta, gli altri Vangeli, quindi è unica di Luca. E anche qui c'è la parola necessità. Gesù racconta questa parabola per sottolineare la necessità di pregare sempre. La traduzione qui dice senza stancarsi, ma alla lettera è senza incattivirsi, perché tante volte noi preghiamo e crediamo di non essere ascoltati, ci incattiviamo. Perché a Ignazio il Signore fa tutte queste grazie e a me niente? Questo Dio quindi non è buono, non è imparziale. E allora poco a poco c'è il rischio di perdere la fede, ovvero perdere, annacquarla, diventare freddi, chiamalo come vuoi. La parabola che Gesù racconta ha due personaggi. Uno è un giudice che è ateo, che non gli interessa di niente e di nessuno, chiamato giudice iniquo perché non fa giustizia. Sono quei giudici che c'erano a quel tempo che facevano giustizia secondo le proprie inclinazioni, secondo i propri gusti. E quindi sono quelle persone inattaccabili. E poi c'è questa vedova che è l'ultimo anello della catena per quanto riguarda le relazioni sociali, e che una vedova quindi non ha nessuno che la protegge, non ha un marito, probabilmente non avrà neanche figli adulti, perché storicamente era impossibile ad una donna presentarsi al tribunale, presentarsi dal giudice, quindi probabilmente questa donna faceva la posta al giudice quando usciva dal tribunale, quando usciva di casa, insomma in qualche modo, perché ufficialmente non poteva presentarsi e chiede giustizia. E ovviamente il giudice non le fa giustizia, però il giudice ha un punto debole, che è se stesso, mentre la donna ha un pregio, la perseveranza. E alla fine il giudice, per amore non verso la donna, ma per amore verso se stesso, per restare in pace, perché questa donna era una rompiscatole che le faceva la posta e tutto il tempo le diceva fai giustizia, fai giustizia, fai giustizia, alla fine dice l'accontenterò per togliermela di torno. Io a volte faccio così, ci sono delle persone che sono degli stalker e vogliono un appuntamento, anche se veramente sei nelle curve, ma alla fine per togliertele di torno devi cedere. Quindi c'è questa perseveranza della donna che ottiene giustizia. Gesù racconta questa parabola e dice: ma se il giudice iniquo ha ascoltato questa donna, le ha fatto giustizia, anche se non credeva né nella giustizia e né l'ha fatto per bene, pensate che Dio vi farà ancora attendere? Ma quando tornerà il Signore, troverà la fede sulla terra? E Gesù racconta proprio questo. E come fare? C'è il rischio di perdere la fede, questo li farà aspettare a lungo, è una frase che crea problemi nella traduzione, nel senso che ci sono diverse interpretazioni, sono tutte buone. E una è li farà aspettare a lungo, ma la migliore è quella che prendo per me, e anche se li farà aspettare a lungo. Dio ti esaudisce sempre e comunque, però ci sono i suoi tempi. Ma i suoi tempi non dipende dal fatto, diceva bene adesso, i suoi tempi dipendono da noi, quando noi siamo pronti per ricevere quella determinata grazia. Non è Dio a dare. Ecco allora la necessità di non tanto di chiedere, attenzione, Gesù è stato chiaro, quando chiedete qualcosa, lo troviamo nel Vangelo di Marco, quando chiedete qualcosa credete di averla ricevuta e vi sarà data. Quindi la cosa migliore per non stare a dire Signore fammi la grazia, fammi questa grazia, Signore fammi questa grazia, Signore fammi questa grazia, Signore, no, bisogna dirla, io faccio così, bisogna dirla una volta, dopodiché io sono sicuro che quella grazia arriva e comincio a ringraziare. Signore, ti ringrazio per questa guarigione, ti ringrazio per questa guarigione, ogni giorno ringrazio, perché poi bisogna pregare ogni giorno, e ogni giorno bisogna ringraziare. Ma il punto importante qui è sulla necessità di pregare sempre. Allora, questo è una modalità, cioè sempre una delle cose necessarie come respirare, mangiare, dormire, bere ed espellere i rifiuti. Sono quelle cose fondamentali. Quindi è fondamentale non dire una preghiera vada la domenica a messa e anche fatta a parte mia per tutta la settimana sono a posto. Pregare sempre. Ma qui non è tanto dire tante preghiere, non è dire preghiere, ma restare in questo atteggiamento di preghiera, ovvero di comunione con il Signore. Io ne conosco soltanto due, ovvero soltanto due persone mi hanno detto che lo fanno. Se poi è vero non lo so, ma non spetta a me giudicare. Una è la signora Caterina Gagliano e l'altra è la signorina Roberta Frescoso, che dicono quello che io auguro per me stesso e auguro a tutti voi, come Elia. Elia dice: io sono sempre alla presenza del Signore. E lo stesso Eliseo: io sono sempre alla presenza del Signore. Quindi il punto è restare sempre in comunione con Dio. Ecco, restare, pregare sempre senza stancarsi o senza incattivirsi, è quello di restare in comunione continua con Dio. E noi dovremmo arrivare a Dio: io sto sempre alla presenza di Dio. Quindi tutto quello che fai, stai mangiando, mangia alla presenza di Dio, e sei alle terme, fallo alla presenza di Dio. Oggi tanti sono andati alle terme come consueto, e sono a 2000 metri nella piscina sopra, e alla presenza di Dio, e così via. Ma come fare? Ci sono due modalità. Una è la modalità del respiro. E noi respiriamo da quando siamo nati e respireremo fino a quando usciremo da questa incarnazione. Per noi che siamo respiratori, palombari, fare l'attenzione al respiro diventa preghiera. Quindi in mezzo alle occupazioni, io faccio così, in mezzo alle occupazioni, Gesù grazie, in tutto quello che faccio mi mantiene alla presenza di Dio. L'altro è la gratitudine, la lode, riuscire a lodare, a benedire Dio per ogni cosa. Vi ricordo che questa è la volontà di Dio, è chiaro, chiaro, questa famosa volontà di Dio è scritta qui nella lettera di Gesù. State sempre lieti, è volontà di Dio. Come si fa a stare sempre lieti con tutti i problemi che ha quella povera ragazza? State sempre lieti e pregate incessantemente. Quindi vivere in questa comunione continua con Dio e in ogni cosa, bello, rendete grazie. Io dico sempre grazie per tutto, grazie per le cose che mi piacciono, è ovvio, e grazie per le cose che non mi piacciono, dico: Signore, qual è il messaggio di questa cosa che non mi piace? Qual è il messaggio di questa persona rompiscatole? Qual è il messaggio di questa disgrazia? Dov'è la grazia? Perché non esistono disgrazie, ma esistono soltanto grazie. Anzi, la disgrazia ci prepara alla grazia. E era il tema dell'anno scorso, la pietra che hanno scartato è diventata pietra per la costruzione di qualcosa di nuovo, di bello, di santo, di eterno, di infinito e così. Quindi, allora qui ci vuole attenzione. Chi si distrae si sottrae. E quindi ci vuole questa attenzione continua. Questo è pregare sempre. E all'improvviso, questo è, Dio vi farà aspettare a lungo. All'improvviso Dio ti farà grazia. E a Palermo si dice: in un'ora Dio lavora. E ho fatto una catechesi stupenda, quanto mi piace quella su all'improvviso. E noi vediamo nella Bibbia un mucchio di cose, un mucchio di eventi. All'improvviso Dio all'improvviso abbiamo visto la conversione di Paolo ieri. All'improvviso Dio interviene, è stupendo. E all'improvviso Dio irrompe nella tua vita e cambia il corso. All'improvviso quello che era una disgrazia, tu capisci che è una grazia. Ma per fare questo, attenzione, non ci arriveremo mai con la nostra testolina. Ovvero, voi sapete che l'anima va avanti, l'amore va avanti e la ragione viene dopo. Vi ricordate il famoso passo quando Pietro e Giovanni, che chiamiamo Giovanni ma è il discepolo dell'amore, non ha nome perché si può chiamare Amalia, si può chiamare Tinti, si può chiamare Maria, si può chiamare Morena e così via, è ognuno di noi, e corrono tutti e due, vanno al sepolcro dopo che Maddalena gli ha detto hanno rubato Gesù. Maddalena per 3 anni ti ha detto che sarebbe risorto, va lì e non c'è il corpo, dove dire: ma è vero, è risorto! No, lei è l'ortolano, quello del film di Benigni, è l'ortolano, l'ha rubato lei per caso? Dai, proprio liceo ci fa, è la Maddalena, figuriamoci noi. Però corrono, allora dopo che Maddalena non l'hanno creduta, dice: sono i vaneggiamenti delle donne. Però si sono messi in moto. Quando tornerete, Morena, tu dirai a tuo figlio, Maria, tu dirai così, e dirai, non ti ascolteranno, non ti crederanno, però qualcosa si muoverà. E Pietro e gli altri dicono: sono i vaneggiamenti delle donne, le isterie. Però cosa hanno fatto? Tutte e due sono andati al sepolcro e corrono. Ai tempi miei, quando studiavo spiritualità più di 30 anni fa, c'era l'interpretazione che Pietro, essendo sposato, correva più lentamente, e Giovanni invece, che era verginello, correva più speditamente. Questo è all'Università del Vaticano, non è che te l'hanno detto lì a alla preghiera di Palermo, dice Caterina, le sue spiegazioni. E va semplicemente che la ragione arranca, l'amore arriva subito. E per capire quello che ti sta succedendo nella vita, non puoi arrivarci con la mente, ci arriverai col suo tempo. Ed è bellissimo qui il veggente dell'Apocalisse, si lamenta con Dio perché le cose non sanno. Allora, perché ci sono tante disgrazie, siamo nel tempo della persecuzione, il libro dell'Apocalisse, la prostituta che siede sui sette colli è Roma, dove l'imperatore Domiziano voleva essere onorato come Dio, e siccome i cristiani non lo facevano, erano perseguitati. Ma la persecuzione non è come adesso che ti scrivono sul giornale: non seguite quest'uomo. No, lì proprio non potevi lavorare, non potevi comprare, come non avere il Green Pass, diciamo, ai tempi della pandemia. Allora il veggente dell'Apocalisse si spaventa e dice: ma veramente? Dice: no, guarda, va tutto bene in questo mondo perfetto. E prende il veggente e lo porta sopra, bellissimo questo passo. Il veggente scoppia a piangere quando vede l'ingiustizia dilagare, domanda a Dio il perché. Dio lo porta in alto dei cieli e lo invita a vedere le cose dall'alto. Stupendo. Noi abbiamo bisogno di vedere le cose dall'alto. Perché se le vediamo dal basso, veramente diciamo: ma è un'ingiustizia, non va bene, perché mi è capitato proprio a me così. Mentre se andiamo sopra e li vediamo dall'alto, questo lo possiamo vedere soltanto andando sopra il monte, innalzandoci al di sopra delle nostre quotidianità, dei nostri pensieri, ecco che lì il veggente vede la storia nel suo insieme, e vede come va a finire, e va a finire sempre bene. Allora, questo è la necessità di pregare sempre, e c'è il segno. Adesso, mentre faremo il canto, lui verrà e ti salverà. Tu chiama lui, chiama Gesù, soddisfatta o rimborsata. Gesù viene, perché lui è fedele. Ed è bello questo passo, che a me piace tanto. Perché vi dico che bisogna scriversi in passi, che il Signore più che altro dà a noi, perché nei momenti di difficoltà, io faccio così: se c'è un momento di difficoltà o cosa, oppure non capisco, io tiro fuori il passo, dico: Signore, tu mi hai detto io marcerò dinanzi a te, spianerò le asperità del terreno, tu mi hai detto che marcerai, Signore, c'era, seguimi, che vuoi. Però bisogna ricordare, perché il passo che troveremo scritto qui, lo troviamo nel libro di Geremia. Il Signore domandò a Geremia: che cosa vedi? Io risposo: vedo un ramo di mandorlo. Il Signore aggiunse: hai visto bene, perché anch'io vigilo affinché si realizzi la mia parola. Quindi questa mandorla, che viene da Ponte Cagnano, dono della comunità, della fraternità di Ponte Cagnano, è il segno che la parola che Dio ha dato, lui vigila, perché questa parola si realizzi. E quante parole belle il Signore dà agli incontri, e soprattutto quando pregano su di noi, o preghiamo noi personalmente, abbiamo quelle parole belle, anziché dire: ma no, tanto è tutta un'illusione, Signore, questa parola tu. E il Signore stesso dice: io vigilo, io sto attento perché quella parola si realizzi. Amen. Amen.